Ora Zero. In studio Gianluca Scagnetti.
Gentili ascoltatori di Radio Mega Sound, buonasera da Gianluca Scagnetti. Ora Zero quest'oggi si occuperà di sicurezza, di terrorismo e del processo di pace in Medio Oriente, in particolare della realtà arabo-israeliana. Lo farà con il professor Eli Carmon, uno dei massimi esperti di controterrorismo, per il controterrorismo interdisciplinary center di Herzliya, Israele. Buonasera professor Carmon.
Buonasera.
Dunque professore, un passo avanti e tre indietro. Israele offre ai palestinesi il controllo di Ramallah, Nablus e Jenin. Il premier Olmert e il palestinese Abbas si sono incontrati a Gerusalemme. Da una parte si cerca di riavviare il processo di pace, ma dall'altra, di due giorni fa sul quotidiano israeliano Haaretz, il vice capo, possiamo dire il deputy dello Shin Bet, cioè il servizio di sicurezza interno per gli ascoltatori, il servizio di sicurezza interno israeliano, ha affermato che Hamas in Siria avrebbe ordinato degli attacchi in Israele, appunto allo scopo di sabotare questo processo di pace, quindi e mettere anche in difficoltà diciamo l'ala movimentista all'interno della striscia di Gaza. Siamo di fronte di nuovo quindi ad una eterodirezione del terrorismo, quindi una manovra sulla testa dei palestinesi per far fallire il processo di pace. Può spiegarci cosa sta succedendo?
Sì, ma questo non è nuovo, nel senso che già da partire dal accordo di Oslo il Hamas e anche altri gruppi radicali come il Jihad Islamico hanno fatto tutto per sabotare il processo di pace, l'hanno fatto con gli attentati suicidi, primi attentati suicidi nel 94-95, poi a partire del 2000 con la seconda intifada. Dunque cada momento che pare che c'è un accordo di intesa fra i palestinesi e gli israeliani che può portare alla pace e anche alla pace fra Israele e i paesi arabi, tanto le organizzazioni radicali come il suo loro sponsor, la Siria e l'Iran, fanno tutto per sabotare questo processo, perché i loro interessi strategici sono opposti alla pace, perché loro vogliono sovvertire i regimi nella regione e vogliono radicalizzare la regione. Questo è passato anche l'anno scorso, quando il nostro soldato Gilad Shalit è stato rapito un giorno prima della firma di un accordo fra alcuni elementi di Hamas e quelli di Fatah, accordo che è stato fatto nelle prigioni di Israele. Giustamente,
il famoso documento dei prigionieri.
Esattamente, dunque questa operazione è stata per sabotare una possibile moderazione del Hamas. Dunque non mi pare di tutto di sorpreso che adesso Hamas, che è sotto pressione internazionale, ma anche della Fatah nella Cisgiordania, che il Hamas tenta di sabotare un accordo, anche se un accordo teoretico, per una conferenza internazionale, per la conferenza internazionale di novembre.
Professore, anche in Italia avrà seguito sicuramente la polemica politica, si parla di parlare, avere una interlocuzione con Hamas o perlomeno con una parte di questo movimento composito. Potrebbe spiegare a beneficio nostro e di tutti gli ascoltatori della radio cos'è Hamas adesso, soprattutto ora che c'è stato il colpo di Stato nella striscia di Gaza? Noi conoscevamo un Hamas diviso in una ala radicale che faceva capo alla diaspora in Siria, legata a Khaled Meshal e Musa Abu Marzouk, un'ala pragmatica in Cisgiordania, azzerata probabilmente dalle manovre del Fatah, del governo praticamente del presidente, dopo il colpo di Stato a Gaza, che appunto faceva capo a Ismail Haniyeh, che era diventato premier, e un Hamas appunto delle carceri.
È un po' difficile realmente sapere esattamente qual è la situazione dentro del Hamas, ma è chiaro che a partire dal momento che la leadership di Hamas ha deciso di partecipare al processo politico e formare il governo, e poi l'accordo di Mecca, che era un accordo di unità nazionale ma un accordo molto fragile, quegli elementi radicali che sono quegli elementi che sono stati fuori dal governo, principalmente Mahmoud Zohar e anche i leader dell'ala cosiddetta militare o terrorista di Hamas, si sono opposti a questa moderazione. Da sempre l'ala di Hamas all'esterno era più radicale, perché è più facile essere radicale all'estero e non quando si civile sul terreno, e poi anche in Cisgiordania c'era un'ala di Hamas un poco più moderata. Dunque adesso forse ci sono tre, forse anche quattro fazioni dentro da Hamas, però ancora Hamas relativamente è un'organizzazione unita comparata con il Fatah. Dunque in quanto non ci sarà un'ala realmente pragmatica che può fare un accordo con il Fatah contro i radicali del Hamas, che sono molto forti, fortunatamente non vedo nessuna possibilità di parlare con Hamas, perché Hamas in realtà non vuole riconoscere Israele, vuole fare un cessate del fuoco, diciamo, provvisorio per rafforzare la sua presenza in Gaza e poi nella Cisgiordania, e dunque gioca come il Hezbollah ha giocato per molti anni, come l'Iran ha giocato per molti anni, tentando di convincere l'Occidente, principalmente i paesi d'Europa che sono moderati, ma in realtà la ideologia e la strategia non cambiano. Abbiamo visto anche dopo l'accordo di Mecca che non ha cambiato, e che la violenza non è soltanto la violenza contro Israele, ma anche violenza interna, quando loro fratelli, i colleghi di Fatah sono stati assassinati, decine di membri importanti del Fatah in Gaza sono stati assassinati a sangue freddo.
Posso chiederle cosa succede invece all'interno del Fatah? Ad esempio, dopo le azioni militari di Hamas e la cacciata degli elementi del Fatah dalla striscia di Gaza, si è ridotto ad esempio il potere di figure preeminenti all'interno del Fatah?
Sì, fortunatamente quelli leader del Fatah della striscia di Gaza, come Dahlan, che erano considerati importanti e forti perché tenevano una forza militare, una forza di polizia assai importante, 25-30 mila persone armati, e sono crollati in un conflitto con una forza molto più piccola, quella della forza esecutiva di Hamas, di 5.000-8.000 persone.
Come è stato possibile questo? La forza di reazione preventiva si riferisce a quella di Dahlan, Mohammed Dahlan?
Esattamente, giustamente, perché questi capi o leader del Fatah sono stati corrotti, non c'è unità dentro dei ranghi del Fatah, e questa è la grande debolezza di Abu Mazen, e non da oggi, e anche quando è diventato presidente dopo le elezioni molto dove ha ricevuto il 72% dei voti, non ha riuscito a unire le varie fazioni, moltissime fazioni del Fatah, non ha riuscito a formare una leadership più giovane, e dunque ha perduto la gara con il Hamas. E forse adesso c'è un po' più, diciamo, di sostegno da elementi più giovani del Fatah, quelli che hanno deciso di lasciare le armi per tentare un accordo con Israele. Abbiamo visto anche il caso di ieri, quando la polizia palestinese per la prima volta ha riuscito a salvare la vita di un ufficiale israeliano che forse era minacciato di linciaggio in Jenin. Ma c'è ancora molto da fare, questa è la grande debolezza, diciamo, dell'autorità palestinese, è il fatto che non c'è un Fatah unito e moderato, perché c'è una fazione del Fatah che si trova a Damasco, il segretario generale del Fatah non è Abu Mazen, e Farouk Kaddoumi sempre è stato più radicale, che non ha riconosciuto gli accordi di Oslo e che si trova a Damasco. E dunque ci sono ancora anche nel Fatah quelli che oggi o ieri hanno sparato missili Qassam contro Israele, e si sono dichiarati membri del Fatah.
Secondo lei è realistico un ripescaggio di Marwan Barghouti?
Sì, io personalmente penso che vale la pena di tentare, non è sicuro che Barghouti sia realmente moderato, ma è per il momento la figura più carismatica e più influente nel Fatah, anche forse nell'autorità palestinese, come diciamo, nella popolazione, ma non è sicuro che la sua liberazione produca un cambio, perché a quel momento può essere considerato come un collaboratore. Hamas chiaramente che adesso chiede la sua liberazione nel momento che lui tenterà un approccio più moderato, lo accuserà di collaborare con Israele.
Dunque, di collaborazionismo, sì.
È una situazione, diciamo, complicata. Personalmente penso che vale la pena tentare questa
carta,
ancora che dal punto di vista della opinione pubblica israeliana e anche dal punto di vista giuridico non è facile fare questo passo.
Perché è stato condannato per 5 omicidi, se non sbaglio, 4 o 5 omicidi.
Esattamente. L'opinione pubblica e le famiglie di tanti israeliani che hanno perduto i loro cari sono opposti a questa liberazione.
Professor Carmon, un'ultima domanda. Vediamo adesso, proviamo a vedere lucidamente il problema della sicurezza, visto però dal lato israeliano. Allora, negli ultimi anni, se analizziamo appunto in modo molto pragmatico, senza implicazioni diciamo così di carattere umanitario, la politica delle cosiddette esecuzioni mirate, unita alla costruzione del muro di difesa, il Security Fence, ha ridotto di molto, e questo basta vedere le statistiche del Ministero degli Interni di Israele, le attività terroristiche realmente compiute. Ora, da qualche giorno, ritornando anche all'apertura che abbiamo fatto in questo colloquio che abbiamo ora, Hamas ha ordinato attacchi in Israele, per esempio dal Negev occidentale, dai kibbutz del Negev occidentale si lamentano continue infiltrazioni. Qui parliamo anche di Gaza è stata praticamente blindata, noi sappiamo che il confine con il Libano, la striscia di Gaza e in parte in maniera diversa il West Bank, la Cisgiordania sono chiuse da barriere elettroniche, controlli militari. Che sta succedendo? Ci sono delle falle? Perché questo tipo di lamentele?
Io sono uno dei pochi esperti che pensa che il muro, come si chiama, o la barriera non è sufficiente, perché ogni organizzazione terroristica tenta di trovare i punti deboli e sempre ci sono punti deboli. L'intelligenza è molto più importante, per esempio nel Cisgiordania, per sventare delle azioni suicida che il muro, è molto più importante, ma è una parte della difesa passiva, una parte del muro. La parte più alta e più massiccia in Gaza non ha dei mezzi elettronici per ragioni budgetarie semplici,
di bilancio,
per questo che ha permesso il passaggio di alcune cellule di due o quattro terroristi che sono stati fermati all'ultimo momento. Ma di nuovo credo che quello che può influire sulla situazione è la dissuasione israeliana, e sfortunatamente questa dissuasione fu per il momento principalmente dopo la guerra dell'anno passato,
la guerra d'estate in Libano, cosiddetta guerra d'estate.
Questa situazione è molto più debole e c'è la possibilità che un attacco con
i razzi Qassam, un attacco
suicida dentro di Israele provochi un'azione israeliana molto più forte dentro di Gaza, per esempio l'occupazione della quella striscia della frontiera con l'Egitto.
Si tratterebbe della rioccupazione della cosiddetta Philadelphia Road.
È possibile, o anche una grande operazione come la Defensive Shield, se ci saranno dei attacchi realmente che provocano molti vittime di Israele. Dunque la situazione è molto molto complessa. Sono quasi sicuro che quando ci sarà questa conferenza e se ci sono segni di un accordo fra Israele e i palestinesi, tanto Hamas come i suoi sostenitori, Iran e Siria, faranno tutto per tentare di sabotare attraverso il terrorismo, che è l'arma più facile e efficace.
Che sta succedendo al confine con l'Egitto? Sono collaborativi Mukhabarat del Cairo in questo momento?
Mia impressione che non fanno sufficiente sforzo per realmente fermare tutte queste contrabbande, altrimenti non mi esplico come tante quantità di armamento, incluso più sofisticato oggi, e quantità enorme di esplosivi possono passare, è sempre possibile fare dei contrabbandi, ma non in questa
proporzione.
Dunque non, è molto strano, perché questo è controproduttivo per gli egiziani stessi. Da una parte per anni hanno permesso a Hamas a negoziare con il Fatah sul loro territorio, nel stesso tempo hanno arrestato centinaia di leader e attivisti dei Fratelli Musulmani egiziani, e non hanno permesso loro a partecipare alle elezioni. Dunque qui c'è una doppia strategia: da una parte essere molto forti contro l'opposizione interna, ma con i palestinesi, se questo fa dei problemi a Israele, non è tanto forse tanto importante, o al contrario è importante di lasciare una situazione di tensione fra le due parti. È peccato, perché credo che l'Egitto potrebbe fare più in questo senso.
Bene, gentili ascoltatori di Radio Mega Sound, anche oggi abbiamo avuto il modo di approfondire un argomento di estremo interesse. Ringraziamo per questo il professor Eli Carmon, uno dei massimi esperti di terrorismo e controterrorismo israeliano, docente all'Istituto per il Controterrorismo del Centro Interterrorismo. per disciplinare di Herzliya in Israele e vi ricordiamo che la nostra trasmissione va in onda il giovedì alle ore 16:20 e in replica il lunedì alle ore 8:30. Nel salutare il professor Carmon rivolgiamo un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori da Gianluca Scagnetti e da Radio Mega Sound.
Buonasera.